sospettetto nel supremo consiglio Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse su un altro monte in distanza, solo su loro solo. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre catene, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato. Ascoltate». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dall'alta, il monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro una cosa, chiedendogli che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Ecco, mi sentite? Beh, innanzitutto ringrazio Don Augusto per questo invito, a dire il vero un po' impegnativo, perché impegna 5 lunedì, ma impegnativo per voi più che altro, più che, che per me, no? Perché ascoltate la stessa voce per 5 lunedì. Però io sono contento perché ormai c'è un trascorso anche con Vercelli, con queste parrocchie, ecco. Quindi mi sento in famiglia, ecco. Ci siamo presi l'impegno di fermarci sulla parola della domenica successiva a questo incontro, quindi il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera è il Vangelo che ascolteremo domenica prossima, e così sarà per tutti i lunedì. Quindi ci fermiamo, ecco, faremo una lezione sul Vangelo successivo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è il Vangelo della Trasfigurazione, raccontato da Marco. Marco, voi sapete, è il primo evangelista che scrive, e al termine del Vangelo di Marco, qui mi pare che abbiate anche gli estremi, guardate, il Vangelo che abbiamo letto al capitolo 9 di Marco. Marco ha 16 capitoli, e se voi leggete la finale del Vangelo di Marco troverete degli angeli che dinanzi al sepolcro vuoto di Gesù dicono alle donne: il risorto non è qui, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete. Finisce così. Il risorto non è qui. Il risorto non si può vedere, dicono, non c'è. Il risorto, in quanto tale, nessuno l'ha visto. Voi saprete, e se non lo sapete ve lo dico, ve lo ricordo, che nel Vangelo di Marco non c'è la risurrezione. Cioè non ci sono i racconti di resurrezione. Il Vangelo di Marco finisce con le donne che vanno via, dopo questo annuncio, vanno via molto spaventate e il Vangelo finisce. Poi più avanti qualcuno ha fatto un aggiunto al Vangelo di Marco con un'apparizione, ma non è di Marco, è una finale detta spuria. Quindi Marco non ha l'evento della resurrezione, però finisce dicendo il risorto non è qui. Cosa vuole dirci Marco? Una cosa credo importantissima. L'evento risurrezione non è una questione dottrinale, non può essere soltanto una definizione dogmatica, non può essere neanche una visione, ma un fatto esperienziale. Cioè Marco ci sta dicendo con questa finale, poi arriviamo alla trasfigurazione, ma il finale è importante, Marco ci dice che se la tua vita quotidiana non conosce risurrezione, se non vivi da risorto, allora per te Gesù non sarà mai risorto. L'angelo ha detto, il risorto non è qui, tu non lo vedi il risorto. Nessuno di noi vede il risorto, se qualcuno vedesse il risorto sarebbe molto grave, si chiama il 118 e lo si fa portare via. Quindi il risorto non è qui, tu non lo vedi, tu non lo puoi toccare. Se vuoi vederlo, vai in Galilea, dice, egli vi precede in Galilea. Che cos'è la Galilea nel Vangelo? È un termine tecnico, significa Galilea, significa quotidiano. Galilea significa vita concreta, vita di tutti i giorni. Quindi Marco ci dice, vuoi fare esperienza del risorto nella tua vita? Vivi da risorto il quotidiano. Quindi o lo trovi in Galilea, cioè o lo trovi in mezzo alla gente, al centro della tua vita, nel lavoro, nella famiglia, negli incontri che fai, oppure tu non lo vedrai mai. Questo credo che sia importantissimo. Il risorto si manifesta solo nella tua vita risorta. Ma come si fa a vivere una vita risorta? Ecco il Vangelo di oggi. Quindi Marco non ha la risurrezione, abbiamo detto è l'evangelista che non racconta della risurrezione. Nessuno fa esperienza di Gesù risorto nel Vangelo di Marco. Ci dice una cosa interessante, lo ripetiamo, che l'unico modo per fare esperienza del risorto è vivere da risorti nel nostro quotidiano. Allora, non avendo la resurrezione, Gesù mette al centro del Vangelo la trasfigurazione. Ecco cosa vuol dire vivere da risorti. Significa vivere da trasfigurati. Ma che cos'è la trasfigurazione? In greco trasfigurazione significa, o meglio, viene usata una parola in greco che è metamorfè. Metamorfosi. Ecco cosa che cos'è la vita da risorto nel quotidiano, una vita in grado di metamorfizzarsi. Metamorfosi vuol dire al di là della forma abituale, meta vuol dire oltre, metamorfè, oltre la vita, oltre la forma abituale. Ci dice che la nostra vita quotidiana è chiamata a cambiare forma continuamente, perché noi siamo venuti alla luce, ma non siamo ancora degli esseri viventi. E si diventa esseri viventi piano piano, giorno dopo giorno, attraverso la via dell'amore, perché amando si cambia forma, amando ci si trasfigura, ci si metamorfizza, si cambia proprio forma. Quindi il Vangelo è chiarissimo su questo ed è molto bello. Siamo nati, ma dobbiamo rinascere per diventare pienamente noi stessi. Quindi siamo chiamati tutti a cambiare forma ogni giorno, e si cambia forma continuamente attraverso l'amore che possiamo vivere nei nostri rapporti quotidiani, ciascuno nella sua possibilità, nella sua modalità, nelle circostanze che la vita richiede. Allora entriamo un pochino di più nel Vangelo. Se leggete il testo si dice: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, li condusse su un alto monte in disparte e fu trasfigurato. Il testo inizia con sei giorni dopo. Perché sei giorni? Sei giorni dopo a che? Ecco, un altro termine tecnico, come Galilea. Ecco perché sarebbe importante leggere molto il Vangelo, fermarsi sul Vangelo, perché ogni termine ha un significato particolare. Sei giorni dopo, non so, i sei giorni forse a qualcuno ricorda qualcosa. La Genesi dice che nel sesto giorno l'uomo è venuto alla luce. E il sei, nella Bibbia, i numeri sono importanti nella Bibbia. Il 6 nella Bibbia è un numero molto negativo. Il 6 è il numero imperfetto, il numero, diciamo, più cattivo, più brutto che ci sia. Perché? Perché è vicino al 7, e il 7 è invece il numero della pienezza, quindi il numero dell'imperfezione, dato che il 7 è la perfezione. Non è un caso, se voi leggete l'Apocalisse, il diavolo viene proprio identificato con un numero, 666, cioè tre volte 6, quindi il massimo dell'imperfezione. Quindi sei giorni dopo Gesù è trasfigurato, cosa vuol dire? Che tutti noi siamo venuti al mondo il sesto giorno, lo dice la Bibbia, no? Nel sesto giorno Dio creò l'uomo. Ma per entrare nel settimo giorno, è quello che dicevamo prima, noi siamo nati, siamo venuti alla luce, ma non siamo ancora diventati esseri viventi. Ecco, la vita è un continuo passare dal sesto al settimo, la vita è un continuo venire alla luce di sé. La vita è appunto un, è come fossimo nati dei, come semi, e dobbiamo sbocciare. Ecco, quello che sta vivendo Gesù in questo racconto è quello a cui siamo chiamati a vivere tutti noi. 6 giorni dopo, ecco la trasfigurazione. Ma come possiamo sbocciare? Come possiamo trasfigurarci? Come possiamo... Abbiamo un esempio bellissimo in natura di una trasfigurazione, di una metamorfosi. È il bruco che diventa farfalla. Questa è la metamorfosi. Ecco, noi siamo chiamati, noi siamo bruchi, siamo vermi, Non è molto bella come immagine, ma rende l'idea, cioè siamo, occhio, non siamo quello che ci insegna purtroppo anche molta della Chiesa, ma questa è una stupidaggine, ma noi non siamo nati peccatori, non siamo nati cattivi, non siamo nati maledetti da salvare, non siamo dannati, tutte queste stupidaggini che ci hanno insegnato, no. Noi nasciamo, noi siamo nati come umanità nella nostra fragilità, perché quando qualcosa nasce, nasce fragile, nasce debole, nasce limitato, questo è l'umanità. Però la vita che le posta davanti è il tempo in cui si è chiamati appunto a sbocciare, spiccare il volo come una farfalla che è splendida. Questa è la nostra vita. E Gesù ci dice che l'unico modo per compiere questo cammino di trasfigurazione è la via dell'amore. Quindi io credo che arriva un momento della vita, e i più anziani di voi forse concordano, viene un momento della vita in cui si percepisce che ci si sta sfigurando. Si ha a volte l'impressione che la nostra vita vada verso una sfigurazione. Basta guardarsi allo specchio, e dice ogni giorno che passa, ogni mese che passa, ogni anno che passa, anche il nostro fisico ci ricorda che ci stiamo sfigurando. Poi l'estetista ti può aiutare per un po', poi la chirurgia estetica ti può aiutare ancora un po', ma poi basta. Tacconi un po', poi basta, poi c'è lo sfacelo totale. Ecco, il Vangelo ci dice che non ci stiamo sfigurando, non è vero, ci stiamo sfigurando soltanto fisicamente, ma in realtà noi ci stiamo trasfigurando, cioè ci stiamo compiendo, stiamo sbocciando. Non dobbiamo lasciarci fregare dallo specchio. Lo specchio in realtà dice la verità soltanto del nostro aspetto esteriore, ma in realtà la nostra vita sta cambiando di forma, questo bruco che sta diventando crisalide e diventerà splendida farfalla. Allora non crediamo alla vita come una sfigurazione, uno sfiguramento di noi. Paolo, San Paolo, nella seconda Corinzi 4:16 dice una cosa bellissima, dice: non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, è il discorso di prima, no? Si sta sfigurando, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Bellissima questa intuizione di Paolo. E proprio come se in un grafico, no, su due assi cartesiani, la vita fosse una, quando si cresce, si diventa giovane, poi si diventa adulti, si raggiunge un massimo e poi impietosamente si va giù. Paolo dice che in realtà la linea in realtà continua in alto. Se la vita, diciamo, fisica, biologica sta scendendo, quella interiore sta crescendo. E quando sarà il momento in cui questo uomo interiore che sta crescendo, questa nostra metamorfosi che sta mutando di giorno dopo giorno, qual è, sarà il momento in cui ci sarà il massimo dello sbocciare? Quando è che il nostro uomo interiore diventerà farfalla e spiccherà il volo nella sua totale bellezza e pienezza e ricchezza? Il momento della morte. Cioè la morte è il momento in cui il nostro uomo interiore, la nostra persona, il nostro vero sé, giunge a compimento e il seme deflagra, sboccia in pienezza. Proprio nel momento in cui la biologia ci dice che tutto è finito, in realtà tutto è nato. Questa è la trasfigurazione. La nostra vita si sta trasfigurando in questo senso. Marco parla, ovviamente parla di luce. Quindi il Vangelo ci dice che la nostra vita non sta andando verso il buio della tomba, ma sta andando verso un'illuminazione di sé. Cioè noi ci stiamo trasfigurando, usando il termine della luce, la nostra vita si sta illuminando. Noi ci stiamo illuminando sempre di più. La luce è un simbolo della vita, ovviamente. Diventiamo luce. Come il fiore. Che cos'è il fiore? Il fiore è soltanto sacramento della luce. Il fiore è luce. E quando immagazzina tutta la luce, sboccia e diventa splendido. Quindi capite che cos'è la vita? La vita è un processo di illuminazione, di trasfigurazione, di metamorfosi, ma tutto questo non accade per magia, eh? Tutto questo accade perché c'è una grande responsabilità da parte nostra. Dobbiamo metterci del nostro. E qual è cosa ci mettiamo di nostro? Come facciamo a metterci qualcosa di nostro? Semplicemente attraverso due cose conseguenziali. La prima, entrare dentro di noi, entrare in contatto con la luce che ci abita. Perché tutti noi abbiamo una luce dentro, che abbiamo imparato a chiamarlo spirito, Dio, ognuno lo chiama come vuole. La luce ce la portiamo dentro, quindi ci si illumina attraverso una vita interiore, una vita spirituale intensa, entrando in contatto con la luce, il sole che ci portiamo dentro, allora ci illuminiamo, secondo passaggio fondamentale, illuminiamo gli altri, perché non possiamo illuminarci senza illuminare gli altri. Il Vangelo su questo è chiarissimo, Gesù l'ha detto molte volte, se non illumini nessuno, ti spegni anche tu. Capite quanto sono importanti gli altri? L'altro è la possibilità che io mi possa illuminare. Se non illumino te, mi spengo io. Detto in altre parole, se non mi prendo cura di te, se non riverso il mio amore verso di te, se non ti faccio crescere, mi spengo anch'io. implodo, muoio. La mia vita dipende dalla vita che dono a te. Pietro, siamo al versetto 5 di questo brano, Pietro prende la parola e dice una cosa interessante, dice: è bello per noi, la nuova traduzione usa questo verbo, mi pare che quella precedente dicesse è bello per noi stare, no, il verbo di adesso dice è bello per noi essere qui, non stare qui, essere. Noi siamo fatti per essere in questa bellezza. Chi non si prende cura dell'essere, cioè chi non vive con questa consapevolezza di una vita interiore importante per poter poi donare vita, per chi non sa che la vita è una trasfigurazione e quindi ci si impegna anche, non, chi non cura l'essere non sarà mai se stesso. È bello, bello vuol dire vero, la bellezza ha a che fare con la verità. Cioè è vero, e questa è la bellezza della mia vita, compiere questo cammino di trasfigurazione, di compimento, di sbocciare ecco, alla vita in pienezza. Questo è bello, questo è vero. La vita è bella perché c'è un compito da realizzare, che è la mia vita. Questo vuol dire vivere in maniera sensata. Venire alla luce di sé è un lento lavorio su se stessi. La vita è cammino. La vita è questa tensione verso il compimento. È vero, possiamo conoscere delle fragilità, possiamo conoscere delle cadute, possiamo conoscere il limite, il male, ma va benissimo. C'è un bellissimo detto di San Gregorio di Nissa, che è un padre dei primi secoli della Chiesa, diceva: la vita dello spirito, cioè la vita interiore, questa vita di consapevolezza per lo sbocciare, va di cominciamento in cominciamento, di ripresa in ripresa, senza fine. Noi continuiamo a pensare alla vita umana, la vita cristiana, la vita dello spirito, come una linea retta verso il cielo. No. La vita può conoscere delle interruzioni, dei momenti di vita spezzata, può conoscere momenti di caduta, di buio, di limite, ma va benissimo, perché la vita è questa. L'importante è continuare questo cammino di trasfigurazione, di compimento, di ripresa e ripresa senza fine. Al versetto 7 c'è l'intervento di questa voce, che è la voce di Dio, il Padre interviene. È interessante che il testo dice, parla di nube. Cioè, quando Dio parla, parla nella nube. Ma perché? Cos'è questa nube? Altro termine tecnico. Insieme al numero 6, insieme a Galilea, vedete, sono tutti termini tecnici usati dal Vangelo, che se però non sappiamo cosa significano, ci perdiamo molto del Vangelo. Nube, non so, qui a Vercelli, se avete la nebbia, mi pare che ne abbiate, forse una volta un po' di più, è una nube che avvolge tutto e tu non vedi nulla. Ecco, la nube è in qualche modo questa cosa che impedisce di vedere, ma certo, perché quando Dio, o meglio diciamo così, Dio necessariamente si manifesta nella nube, ma perché Dio nessuno l'ha mai visto. Dio è oscurità. Ma per cosa vuol dire che Dio è oscurità? Che Dio sarà sempre infinitamente oltre da come l'hai pensato, da come l'hai pregato, da come ti hanno insegnato. Per questo che ogni volta che Dio interviene, interviene nella nube, nel senso che non puoi pensare Dio, non puoi neanche immaginarlo. Agostino dice, se arrivi a avere un pensiero su Dio, stai certo, quello non è Dio. Qualcuno dice addirittura che è blasfemo dire che Dio è amore, perché? Perché non è amore. È infinita. Noi abbiamo una idea molto limitata di amore, quindi dire che Dio è qualcosa vuol dire limitarlo in una definizione e quindi catturarlo, quindi costringerlo, quindi Dio necessariamente deve muoversi nella nube. Dio è oscurità, il totalmente altro. E ciò che pervade tutto, imbeve tutto, ma rimane infinitamente oltre il tutto. Abbiamo letto, stasera siamo su Marco, ma provate a pensare all'inizio del capitolo, all'inizio del Vangelo di Luca, capitolo 1, quando Dio si manifesta a Maria, cioè va a Maria, e cosa dice il testo per l'annuncio? L'angelo dice, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza di Dio ti coprirà con la sua ombra. Vedete? Però noi occidentali abbiamo un'idea di ombra come qualcosa di negativo. No, stiamo attenti, ombra. Il Vangelo è stato scritto in Medio Oriente. Voi sapete che in Medio Oriente, soprattutto nella zona di Israele, piove molto poco e la pioggia è oro, perché vuol dire vita per tutto, l'agricoltura, il bestiame, la gente. La parola ombra deriva deriva dal latino umbra, che significa di per sé, letteralmente, umbra significa nube carica d'acqua. È bello allora. L'ombra non è qualcosa di negativo, l'ombra è qualcosa di fortemente positivo. Perché è vero che nasconde, ma è molto feconda. Perché una nube è carica d'acqua, e l'acqua è vita, l'acqua feconda, l'acqua è futuro. Dio interviene nell'ombra a questo Gesù che si trasfigura, che comincia questo cammino di compimento di sé, perché quello che abbiamo detto di noi lo sta vivendo Gesù, questa è la trasfigurazione. Noi dobbiamo credere che Gesù a metà della sua vita, capitolo 9 è proprio il metà del Vangelo di Marco, abbiamo detto che ha 16 capitoli, questo è il nono, quindi siamo a metà. Gesù sta dicendo che se cominci a vivere come lui, che ha intrapreso la via dell'amore, della cura dell'altro, allora la tua vita, come la sua, si trasfigura, e anche se cresce per via di sfigurazione, perché Gesù sarà sfigurato sulla croce, l'uomo sfigurato sulla croce, ma l'uomo interiore, Gesù, l'uomo interiore, su quella croce, è sbocciato. La croce che cos'è? È solo lo sbocciare dell'uomo Gesù di Nazareth, che si chiama resurrezione. Allora, Marco ci dice, se comincia a intraprendere questa via dell'amore, della luce, se cominci a rialzare l'altro, se ti prendi cura dell'altro per via di perdono, di misericordia, di recupero, allora la tua vita sboccia talmente tanto che scavalca anche la morte e tu fai esperienza di risurrezione e quindi del risorto nel tuo quotidiano. Ma se non intraprendi questa via di luce, ti spegni anche tu, rimani seme, puoi arrivare anche a 100 anni, fisicamente splendido, ma non sei mai nato, non sei mai nato, non sei mai venuto alla vita, sei rimasto potenzialità. E l'ultima parola di, ecco, il padre interviene nella nube, versetto 7b, dice: questi è il figlio mio, ascoltate. Però stiamo attenti, è importante questa affermazione di Dio Padre, cioè guarda questo uomo Gesù e dice: questo è mio figlio, ma non nel senso figlio perché io l'ho generato. In ambito semitico figlio significa, figlio non si intende il figlio per via generativa. In ambito semitico, ebraico, quello che, perché il Vangelo è nato in quel contesto, figlio è colui che assomiglia al padre. Si è figli per via di somiglianza, non per via generativa. Quindi il padre dice: questo uomo, Gesù di Nazareth, è mio figlio perché mi assomiglia. E questo penso che sia bellissimo, perché ci dice una cosa importante: si diventa figli, figli di Dio, non per nascita, non si nasce figli di Dio, neanche con il battesimo, perché il battesimo non ci fa figli di Dio, stiamo attenti, ma che ne dica il catechismo, si diventa figli per somiglianza. Cioè, se io mi gioco la vita assomigliando sempre di più al Padre, e il Padre che cos'è? Amore, misericordia e perdono. Gesù lo dice: siate misericordiosi. Ecco, se io assomiglio a Dio Padre attraverso il perdono che dono, l'amore, la cura degli altri, la misericordia, divento sempre più figlio. La mia vita si trasfigura, passo da verme a farfalla e sentirò anche su di me questa voce che dice: guarda, tu sei mio figlio e prediletto. Non perché Gesù non era il prediletto del Padre, perché Dio ha solo figli prediletti, capite? Perché Dio non può fare preferenze. Non è che Gesù sia un pochino più prediletto di noi di fronte a Dio Padre, perché Dio non può l'amore non può fare preferenze, capite? Un genitore che fa preferenze non va molto bene, c'è da dubitare con un genitore. L'amore si riversa allo stesso modo su tutti, quindi anche su di noi sentiremo questa voce che dice: tu che hai giocato la tua vita assomigliandomi nella via del perdono, dell'amore, della misericordia, io ti riconosco come mio figlio. E beh, ma se siamo figli, allora siamo anche eredi, dice Paolo. Eredi di che cosa? Della vita per sempre, perché l'amore che ci ha costituiti, ci ha trasformati, ci ha resi figli, è più forte della morte, e quindi saremo per sempre come Dio che è per sempre, perché l'amore non ha fine. Questa è la nostra vocazione, questo è il nostro, diciamo, il senso della nostra esistenza, questo è anche il senso dell'episodio della trasfigurazione.